Da parte di Raffaele ti chiede quanto dura una generazione biblica. In riferimento al capitolo 21, versetto 32 di Luca, dove Gesù profetizza la distruzione di Gerusalemme e del Tempio. E in merito a questo vi segnalo un link dove ci sono dei calcoli indicando per una generazione biblica è di 35 anni. Corretto? Una generazione biblica è 35 anni?
No, è scorretto.
E come lo sai?
Perché è la Bibbia.
E dove?
Infatti questo link si chiama Cammelli e Moscerini.
E cos'è?
Cioè, tratto da Gesù che dice voi colate il moscerino e ingoiate il cammello. Quindi cerchiamo di non fare questo sbaglio, perché mi sembra che qui questo link sta colando il moscerino di sicuro.
E perché hanno aggiunto a questa conclusione che è una generazione di 35
anni? Perché ho dato questo link che dice che in Giobbe, Giobbe 42,16 dice che visse, Giobbe visse 140 anni vedendo 4 generazioni di figlie e figlie, calcolando questi... questi 140 anni in 4 generazioni arriva, lui arriva alla cifra di 35 anni. Ah. Perché 35 nel 140 ci sta 4 volte. Okay. Quindi lui dice, quindi siccome Giobbe ha visto 4 generazioni di figlia in figlia in figlia, figli in figli, praticamente questo signore di Cammelli e Moscerini dice che basta dividere 140 anni in 4 generazioni delle, dei figli di Mosè e si arriva a 35 anni, che secondo lui questa è la generazione biblica, capisci?
Sì.
È sbagliato.
E come lo sai?
È sbagliato perché noi abbiamo fatto degli studi su questo, anche per il fatto che Gesù in Matteo 24 dice questa generazione non passerà che tutto sarà compiuto, compreso i segni di Matteo 24, guerra, carestia, eccetera, l'abominazione e la tribolazione e il rapimento. La generazione che vede tutte queste cose non passerà finché tutto sia compiuto. Quindi dobbiamo sapere quanto lunga è una generazione.
Sì.
Io ho fatto uno studio e ho scoperto che non sono 35 anni.
E quanto sono?
Sono 100 anni.
E dove dice?
Lo dice in... guarda, te lo dico fra un secondo. Prima finisco dunque questa di Giobbe. Allora, ti ho dato la referenza, no? Giobbe 42,16.
Ok.
140 anni, eccetera. E quindi Giobbe prende in considerazione le generazioni, seguimi bene, cioè che parte dalla nascita alla seguente nascita, va di nascita in nascita,
okay.
questi 35 anni,
cioè,
capisci? Da quando nasce la figlia di Giobbe a quando nasce
la figlia della figlia.
O il figlio del figlio, quindi da nascita in nascita.
Non dalla nascita fino alla morte.
Esatto, lì sbaglia, capisci?
Sì,
lì che
sì,
sbaglia,
sì.
Lì che il moscerino è stato colato sbagliato.
Okay.
La generazione non è da quando tu nasci fino a quando tuo figlio nasce, ma da quando tu nasci fino a quando tu muori,
sì.
Questa è una generazione.
Sì, sì, sì.
Ok? Quindi una generazione non si ferma alla data in cui questa vede la nascita della seconda generazione. Per esempio, uno di 20 anni può vedere la nascita di un'altra generazione, di suo figlio.
Mm-hmm.
Mentre un altro può vedere la nascita di suo figlio a 40 anni o a 50
sì,
anni.
Chiaro, sì.
Abramo l'ha visto quando aveva 100 anni.
Sì, capisci?
Quindi non si può contare una generazione che uno, un figlio può nascere a 20 anni o ti può nascere quando tu hai 30 anni. Quindi non si può calcolare così. Nel libro dei Salmi dice la nostra vita arriva a 70 anni, più vecchi a 80. Quindi come vedi non va così. Allora, e qui mi hai chiesto dove dice nella Bibbia 100 anni?
Sì, quanto è una generazione biblica?
Oh, una generazione biblica per Dio è 100 anni, come lo sappiamo? Sappiamo da Genesi, da Genesi 15, versi 13 e 16.
15, 13. Il Signore disse ad Abramo, sappi per certo che i tuoi discendenti dimoreranno come stranieri in un paese che non sarà loro. Saranno fatti schiavi, saranno oppressi per 400 anni.
Quanti anni?
400 anni.
Queste sono la lunghezza che gli ebrei sono rimasti oppressi, schiavi in Egitto. 400 anni. Poi salta al verso 16.
Alla quarta generazione essi torneranno qua.
Ci siamo? Ci sei?
Allora, gli ebrei saranno schiavi per 400 anni.
Sarebbero stati schiavi 400 anni in Egitto.
Alla
quarta generazione
saranno
tornati
dice...
qui. In Cana, nella terra promessa, dove Abramo era.
Ah.
Capisci? Quindi Dio gli sta dicendo, schiavi 400 anni. Yeah. Alla quarta generazione sarebbero usciti.
Yeah.
Quindi ecco la generazione. Quindi mm-hmm. Dividi 400 anni per 4, cosa ottieni?
È 100.
100.
Va bene. È chiaro, sì.
Quindi da questo sappiamo che per Dio una generazione è 100 anni, più o meno, sì. Può essere 99, 95, è un'approssimazione, ok?
Ok.
E può essere 110. E questo è importantissimo perché in Matteo 24 Gesù dice: la generazione che vede queste cose non passerà finché tutto sia compiuto. Quindi il primo segno sono guerre, rumori di guerra, Matteo 24:6.
Sì.
L'ultimo segno è Matteo 24:29, il rapimento. La generazione che vede queste cose non passerà. La generazione che vede guerra, rumore di guerre, mm-hmm. quindi la prima guerra mondiale del secolo scorso, e il rapimento, la prima guerra mondiale è scoppiata nel
1914,
quindi aggiungi 100 anni, vai al?
2014.
Che sarebbe quest'anno.
Sarebbe oggi.
Quindi Gesù Gesù, infatti la guerra mondiale è scoppiata a giugno del 14, siamo in luglio, siamo già oltre i 100 anni, va bene?
E allora
è un'approssimazione.
La generazione è passata?
Ok,
ma... un giorno?
più o meno, di un giorno, no?
Un mese.
Di un mese. No, ma vedi, 100 anni è un'approssimazione,
mm-hmm.
Più o meno.
Yeah.
Generazione non è che sempre 100 anni, può essere 99, 101, può essere 95, può essere 110. Sappiamo da altre profezie che deve venire l'anticristo, crollo monetario, deve fare il patto dei 7 anni, deve infrangere il patto, comincia la tribolazione. Siamo vicinissimi, per questo dico che io sono convinto che probabilmente...
Convinto o probabilmente?
Probabilmente.
Ah, ok.
sono convinto al 90%. Che nel 2016 lì potrebbe essere il patto dell'anticristo, 7 anni, e Gesù torna nel 2023. Mm-hmm, mm-hmm. Questo probabilmente, non mi scrivete email, ok? Non sto dicendo di chiudere gli occhi, di credere a me, no, credete alle scritture, ok?
Amen, amen.
Allora.
Ma siamo l'ultima generazione, questo lo sappiamo.
Sì, questo in tutte le chiese che ho predicato, tantissime, ho fatto questa domanda, voi ce l'avete anche voi, no?
Sì,
Europa
sì,
orientale,
sì.
Sono da tantissime chiese. E che domanda facevo di solito?
Siamo nei tempi della fine, cosa pensate? E tutti dicevano sì,
sì.
Siamo l'ultima generazione? Sì,
sì. Quindi,
ma non
diciamo...
sapevano perché. E poi
sì.
Tu li hai mostrato con la Bibbia.
Ecco, ti ho dato i segni dei tempi,
sì.
Matteo 24, ci sono 10 segni, e quindi i segni sono tutti adempiti, manca solo l'abominazione della desolazione. Va bene, e sono convinto. Quindi guarda, praticamente il 99% delle chiese sono convinte, le chiese che capiscono un po' di Bibbia, profezie, mm-hmm. Sono convinti che siamo l'ultima generazione. Una generazione non è 35 anni, perché se il primo segno fu sentirete guerra, rumore di guerre, la prima guerra mondiale, 35 anni sono già passati, è finita, anche mm-hmm. 70, anche gli 80 anni. I 100 anni scadono quest'anno.
Sì.
Quindi siamo vicinissimi. Andiamo avanti?
Sì. Fratello Raffaele ti chiede un chiarimento in merito a Luca 21:32, dove Gesù profetizza la distruzione di Gerusalemme e del Tempio.
Leggiamo, ma Luca 21:32, lì Gesù parla di Luca 21:32.
In verità vi dico che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute.
Ok, parlavamo appunto della generazione, eccola qui. Quindi il fratello chiede il chiarimento in merito a questa scrittura. Che Gesù parla della distruzione del Tempio?
Sì.
E che altro dice?
Perché in altri casi si ipotizza che Gesù sta profetizzando sul fine dei tempi. In attesa, un abbraccio a voi tutti e il Signore vi benedica tutti.
Amen. Dunque, Luca 21 non è un'ipotesi di una profezia del tempo della fine, ma bensì è un perfetto parallelo di Matteo 24.
Sì.
Okay, perché in tutti e due i capitoli parla del rapimento, quindi non è un'ipotesi.
Okay.
Quindi abbandonare l'ipotesi, ok? L'ipotesi e le ipoteche, abbandonare tutto e andare, prendiamo il comandato di fatto sicuro che questi due capitoli parlano del tempo della fine, perché? Perché parla del rapimento.
Però quando Gesù
profetizza... E anche Marco 13 è un altro parallelo dello stesso messaggio.
Allora, Matteo 24, Luca 21 e Marco?
Marco 13.
13 sono capitoli che parlano del tempo
sono
della fine.
Sono tre Vangeli in perfetto parallelo dello stesso evento.
Però se Luca 21 parla del tempo della fine, una profezia, quando Gesù parla della distruzione di Gerusalemme e del Tempio, questo anche tratta del tempo della fine?
Dunque, Gesù ha messo questi due messaggi, e no, distruzione del tempo non è il tempo della fine.
È nello stesso capitolo.
Sì, però vedi, a volte devi equilibrare, diciamo, una scrittura con un'altra scrittura, non con un'opinione, qui casca l'asino, con un'altra scrittura. In questo caso, la distruzione del tempio, l'Evangelista lo ha messo in Luca 21 nel mezzo del messaggio del tempo della fine. È un pochettino più confuso, però, sai, la Bibbia è apposta fatta in parabola, così chi non deve capire non capisce.
Ma non può significare che Gerusalemme va a essere distrutta di nuovo?
No, non sarà distrutta di nuovo, niente affatto, assolutamente no, non sarà distrutto di nuovo il Tempio. Questo che sarà costruito sarà il terzo Tempio, e questo non sarà distrutto, questo durerà nel millennio, lo posso mostrare, in tutte le profezie non si parla mai di distruzione del Tempio, ma si al contrario, l'Anticristo rispetterà il Tempio perché deve sedersi e dichiarare che lui è Dio, secondo il Tessalonicesi 2, ci siamo?
Sì.
Quando il Tempio viene distrutto, la Bibbia lo dice molto chiaro, capisci? Già lo disse in Geremia il capitolo 23, la distruzione del primo tempio, e lo disse in Matteo 24, Luca 21, e della distruzione del secondo tempio, che avvenne nel 70 dopo Cristo, che capisci, pochi anni dopo la resurrezione di Gesù, va bene?
Sì,
quindi quarantina d'anni dopo la resurrezione, il tempio fu distrutto. Ora, in Luca 21, ripeto, la distruzione del Tempio è incastrato nel mezzo della profezia del tempo della fine, e qui appunto molti si confondono. Invece in Matteo 24 la distruzione del Tempio viene separata. All'inizio, dice Matteo 24, i discepoli all'inizio del capitolo gli chiedono: guarda Signore, il Tempio che è grande.
Comincia con
questo, Gesù gli dice: non rimarrà pietra sopra pietra.
Sì.
Punto, verso 2, no?
Adesso
verso 2, non rimarrà pietra sopra pietra.
Okay. Non sarà lasciata qui pietra su pietra.
Ok, verso 3,
è Matteo 24.
Verso 3 i discepoli gli fanno la domanda fatidica: dici, quando avverranno queste cose?
Sì. Allora sono due cose differenti.
È una
differenti.
Separazione, sì.
Quando avverranno queste cose? Virgola,
quale sarà il segno della tua venuta,
virgola,
e
la fine del mondo, capisci?
Sì.
Quindi sono due eventi differenti.
Ok, è chiaro. Okay.
E quindi la distruzione del Tempio, qui non c'è bisogno di profetizzare, basta guardare la storia, è avvenuta, diciamo, 40 anni più tardi, nel 70 dopo Cristo. Chiuso la storia.
Sì.
Il resto, diciamo, sta avvenendo adesso. Siamo nell'ultima generazione, siamo nel 2014, e quindi siamo ormai sull'orlo dell'apparizione dell'Anticristo.
Ok. Allora, leggendo Luca 21 e Matteo 24 si capisce tutto?
Sì, devi capire che sono due capitoli in parallelo, e Matteo 24 è il capitolo più chiaro sul tempo della fine.
E quando Gesù parla della distruzione di Gerusalemme e del Tempio, parla che succederà
nel 70 dopo Cristo.
Sì, quando i Romani hanno distrutto Gerusalemme.
Lo sappiamo dalla storia, che Gesù si riferiva. Il Vangelo non è completo, mancano un sacco di cose, è lo Spirito Santo che ce lo chiarisce.
Che ci aiuta a collegare.
Sì, c'è gente che cerca di interpretare le profezie andando in internet. ho ricevuto dei messaggi proprio ieri, email, che dice: sai, questo, infatti guarda, il messaggio di prima, dove dice cammelli e moscerini. Capisci? Questo qua, andate in internet, ha trovato un cammello e un moscerino, e dici: in base a questo cammello e a questo moscerino, una generazione sono 35 anni. Ma non puoi andare in internet a scoprire, capisci, queste cose. Devi andare nella Bibbia. La Bibbia si dimostra con la Bibbia, non con l'internet.
Amen.
E nemmeno con moscerini. Andiamo avanti.
Ok, la prossima domanda.